Ave Maria, un carissimo saluto in Cristo a tutti voi, i nostri radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia per una nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani, per la quale andremo a trattare nello specifico il tema della festività solenne, importantissima, una delle più importanti in assoluto di tutto l'anno liturgico, che è quella dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, per la quale oggi ci troviamo anche proprio nella novena in preparazione, quindi quale giorno migliore per riflettere su questa festa, per parlare della nostra Madre Celeste, di Maria Santissima Immacolata nel corpo e nello spirito, fin dal primo momento del suo concepimento e prima ancora, fin dall'eternità, nella mente di Dio per l'attuazione e la realizzazione del suo progetto di redenzione attraverso di lei per la successiva incarnazione del Cristo, ovvero del Figlio del Dio vivente. E per parlare appunto della Santa Vergine, della Beatissima Vergine, di questa fonte ineffabile e inesauribile e impareggiabile di grazie, di santificazione, il vero ponte, la vera porta che ci conduce all'eterna salvezza nell'unione e nella compartecipazione del regno di Dio in Cristo Signore. Avremo qui oggi con noi la presenza di Carlo, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovato Carlo. E poi anche del nostro caro padre Giampio, qui come se, sempre come nostra guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie e bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Oh, grazie a lei. E dunque vorrei subito entrare nell'argomento della puntata di oggi, passando la parola a te, carissimo Carlo, per parlarci proprio della festività dell'Immacolata Concezione di Maria, anche del suo sviluppo nella storia, della sua celebrazione, anche in riferimento all'importanza promulgazione del dogma, di questo dogma ineffabile. A te la parola, caro Carlo.
Sì, Valerio, grazie e un saluto a tutti coloro che stanno all'ascolto. Per affrontare, come tu hai detto, la storia della devozione e del dogma dell'Immacolata Concezione, trovo, come sempre, sia giusto partire dai testi, delle fonti, delle sacre scritture su questo tema. Perché la Sacra Bibbia ci offre diversi, potremmo chiamarli indizi. Appunto sull'esenzione di Maria da ogni peccato e dal peccato originale, che poi è l'oggetto del dogma appunto, del concepimento immacolato e dell'Immacolata Concezione di Maria. Quindi partiamo fra i vari indizi dall'Antico Testamento, dal testo del Cantico dei Cantici, dove il Signore, lo sposo, dice alla sua sposa in diverse parti del Cantico, vado a leggere: come un giglio tra spini, così l'amica mia tra le fanciulle. Sei tutta bella, amica mia, non c'è macchia in te. Giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa. Un giardino chiuso, una fonte sigillata. Mia colomba perfetta mia. Una è la colomba mia, la mia perfetta. L'han vista le fanciulle e l'han proclamata beata le regine e le concubine e ne han fatto gli elogi. Che il Cantico dei Cantici, fin dal XII secolo, poi, grazie alla riflessione di grandi monaci come Ruperto da Liegi oppure Onorio di Autun, poi sia stato interpretato ovviamente in senso mariano, non c'è da stupirsi, insomma, leggendo questi pezzi del Cantico dei Cantici, e che sia Maria, Santissima, questa donna sublime, meravigliosa, appunto senza macchia, perfetta come giardino chiuso e fonte sigillata e candida come una colomba, ce lo conferma in maniera esplicita il Nuovo Testamento, perché rileggiamo l'ultima parte di questo Cantico dei Cantici, delle parti che ho citato, del Cantico dei Cantici. L'han vista tutte le fanciulle e l'han proclamata beata le regine e le concubine e ne hanno fatto gli elogi. Ovviamente subito questa cosa, l'han proclamata beata, ci rimanda a un'altra parte della Bibbia. In effetti, ecco cosa l'Arcangelo Gabriele, nel suo annuncio a Maria, nel Vangelo secondo Luca, dice: Ave piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Quindi è Maria Santissima la sposa proclamata nel Cantico dei Cantici, beata tra le fanciulle, tutta bella e senza macchia, un puro giglio tra spini. Quindi è naturale che fin dai primi secoli si iniziasse a diffondere, insieme alla devozione mariana, una devozione specifica alla purezza immacolata di Maria. Ed esemplare in questo contesto è il Testa Apocrifo, il cosiddetto Protovangelo di Giacomo, che è databile intorno al 140-170 d.C., quindi quasi un secolo dopo i Vangeli di Luca, di Matteo, Marco e Giovanni. Ebbene, in questo apocrifo, che poi viene ripreso anche dalla tradizione posteriore, in testi molto importanti, come per esempio la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, ebbene, il concepimento di Maria viene presentato come così un qualcosa di inedito per dei genitori umani, una grazia speciale che poi viene comunicata ad Anna e Gioacchino, genitori di Maria, da un angelo che forse ancora una volta è sempre Gabriele, l'arcangelo Gabriele. Ma oltre a questo testo, molto numerosi poi sono gli indizi della diffusione della devozione mariana all'Immacolata, fin dai primi tempi della Chiesa. Diversi autori, come non so, Giustino, Ireneo di Lione, oppure Cirillo di Gerusalemme o Efrem il Siro, ma insomma, che questa devozione fosse molto importante non è soltanto legato alla menzione che fanno questi autori, appunto dell'Immacolata, mettendola spesso in relazione anche con la storia del peccato e quindi di Eva, con Maria come altra Eva, così come secondo le lettere di Paolo, Cristo è nuovo Adamo. Ma è molto interessante come nella Chiesa d'Oriente sia attestata un antichissimo titolo che viene conferito a Maria, che è quello di Panagia, ossia di tutta santa. E questa qui è un'attribuzione molto molto antica. Per quanto riguarda poi, stavo dicendo, i padri della Chiesa, oltre ai grandi nomi che prima ho citato, non possiamo non citare per esempio Sant'Ambrogio, il grande vescovo di Milano per quanto riguarda l'Italia, che vive nel IV secolo e che nel suo libro De Virginibus scrive «Maria non fuit a casu elevata, sed a casu preservata». Quindi Maria non fu sollevata dalla caduta, ma fu preservata dalla caduta. Cosa vi chiedo, poi prosegue Ambrogio, vado a citare, è più nobile, dicevo, cosa vi chiedo? Cosa è più nobile, migliore e più santo della Madre di Dio? Quindi, anche Ambrogio, in maniera chiara, riprende questa preservazione di Maria dalla caduta, quindi dalla caduta dal peccato. E anche in Oriente si vede, per esempio, un secolo dopo, Proclo di Costantinopoli, che in una sua omelia, afferma che Maria è santuario di impeccabilità, oppure Sant'Agostino d'Ippona, che è un discepolo, potremmo dire allievo di Sant'Ambrogio, nel suo De Natura et Gratia, riporta l'espressione, fra l'altro, di un altro suo contemporaneo, che è Giuliano di Eclano, che diceva: la pietà impone di riconoscere Maria senza peccato. Quindi una pietà e una devozione anche popolare, appunto, legata alla pietà, che è diffusa all'epoca della fine dell'Impero Romano, in cui Agostino vive, evidentemente, ma che poi non cessa, ma anzi si alimenta nel primo Medioevo. Per esempio abbiamo Teotecno di Livia, che in Oriente, nel VII secolo, definisce Maria in un suo panegirico, vado a citarla, fatta di argilla pura immacolata, oppure ci sono anche altri autori, come per esempio Andrea di Creta. Mentre per l'Occidente, molto importante è l'opera di Pascasio Radberto, che afferma esplicitamente in una sua opera dedicata al parto della Vergine, De Partu Virginis, che Maria Santissima è stata esente da ogni peccato originale. Però, se questa devozione quindi è molto diffusa già dai primissimi secoli della Chiesa, iniziano ad emergere, soprattutto, va detto, in epoca medievale, dei problemi che partono in effetti proprio dalla Sacra Scrittura. Prendiamo la lettera di San Paolo ai Romani, per esempio, e in essa l'Apostolo scrive: lettera dei Romani 5:12. Come a causa di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Ora, non solo questo, fra l'altro, ma ancora più sconcertanti, pensavo, sono le parole di Maria stessa nel Magnificat, riportate da Luca nel Magnificat, quando la Santa Vergine dice: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Com'è possibile una cosa del genere? Cioè, com'è possibile coniugare questa idea della Vergine, appunto, che dice che Dio l'ha salvata? San Paolo che dice che tutti hanno peccato con l'idea di una vergine esente, di Maria Vergine come esente dal peccato. E in effetti vi era anche quindi chi arrivava a negare l'Immacolata, oppure chi, insomma, soprattutto anche tra i pensatori scolastici medievali, mostrava una certa ambiguità, insomma, anche nomi di alto calibro, poi vi dirò, lasciando intendere, insomma, così che la Santa Vergine sarebbe stata concepita come tutti nel peccato originale, ma poi sarebbe stata redenta in maniera, potremmo dire, anticipata da Dio per preparare la nascita di Cristo. E tra questi autori, per esempio, ci fu Anselmo d'Aosta, il cui però allievo Edmaro fu invece un fortissimo difensore dell'Immacolata, ma anche giganti grandi fra i santi del cristianesimo come Bonaventura, oppure Alberto Magno o Bernardo di Chiaravalle. Però fra tutti quello che diciamo ha creato più clamore per le sue prudenziali ambiguità sul tema fu niente poco di meno che San Tommaso d'Aquino. Ovviamente bisogna ricordare come all'epoca l'Immacolata Concezione non fosse da considerarsi un dogma di fede, quindi un atteggiamento prudente era perfettamente giustificato e giustificabile. Però sulla scorta di questi contributi, soprattutto alla fine del 200, si vennero a definire di fatto due gruppi contrastanti, quello dei cosiddetti macolisti, che si rifaceva soprattutto ai domenicani, di cui ricordo faceva parte San Tommaso, San Tommaso era parte dell'ordine domenicano, macolisti che appunto negavano l'Immacolata, e poi invece c'era il gruppo degli immacolisti, che invece si rifaceva ai francescani. Che invece affermava l'Immacolata, e qui possiamo vedere anche così una ripresa della tradizionale, potremmo dire, concorrenza tra francescani e domenicani. E proprio fra i francescani emerge come contributo sul tema una figura straordinaria che è quella di Dun Scoto, che poi verrà detto infatti dottore dell'Immacolata o dottor Sottile. Lui, contrariamente all'approccio che potremmo definire appunto prudente di San Tommaso, un po' ambiguo di San Tommaso, invece definisce in maniera esplicita Scoto quella che lui chiama la teoria della redenzione preventiva oppure preservativa di Maria. Praticamente, secondo lui, la Santa Vergine fu preservata dal peccato proprio per i meriti redentivi di Cristo che anche lei hanno operato proprio preservandola dal peccato. Per far capire meglio, un esempio un po' semplice, ma che insomma ci può aiutare. Se io soccorro una persona che guidando si è sfracellata così contro un sasso, contro un masso, e la salvo, ovviamente tutti mi chiameranno come il suo salvatore. Ma anche sapendo che su quella strada dovrà passare una macchina, io vado e tolgo il masso preservando l'auto dall'incidente, comunque sarei considerato il salvatore di chi guida la vettura. Ecco, potremmo dire che più o meno per Maria ci sia stata una salvezza di questo secondo tipo. Quindi fu preredenta in modo unico e speciale, proprio in vista del fatto che doveva essere poi lei la madre del Salvatore dell'umanità. E questo in effetti è conveniente per, appunto, per colei che aveva avuto questa grazia unica e speciale, una grazia unica e speciale di preservazione dal peccato per colei che avrebbe avuto una grazia unica e speciale, appunto, di concepire il Salvatore dell'umanità. Però, ovviamente, questa particolarità, appunto, detto unica e rara, non può prevedere, semplicemente potremmo dire, ma insomma, vedete, qui parliamo di cose straordinarie, non può, appunto, prevedere semplicemente una grazia, come quella di una nascita non nel peccato, ma deve prevedere una completa preservazione dal peccato delle origini. In effetti, una nascita non nel peccato, come anche ci ricorda il Catechismo Maggiore, è stata tradizionalmente attribuita per una grazia speciale, per esempio, anche a San Giovanni Battista, che dopo l'episodio della visitazione di Maria ed Elisabetta, anzi, vado proprio a leggere il Catechismo, non nacque in peccato come gli altri uomini, perché fu santificato nel seno di sua madre, Santa Elisabetta, alla presenza di Gesù Cristo e della Santissima Vergine. Solo che qui, ovviamente, anzi, interviene, potremmo dire, in maniera inaspettata, San Tommaso d'Aquino, che nella Somma Teologica ci ricorda, in una maniera logica, come sia normale, giusto ritenere, vado a leggere, che la Beata Vergine, la quale fu scelta per essere la Madre di Dio, che la Beata Vergine ebbe una grazia santificante superiore a quella di Giovanni Battista e Geremia, che furono scelti come simboli anticipatori della santificazione operata da Cristo. E quindi per i difensori dell'Immacolata questa grazia superiore a quella di Giovanni Battista non poteva coincidere con una redenzione così dopo il concepimento, ma anzi doveva essere appunto una differenza rispetto a San Giovanni, cioè quella che Maria era stata preservata da ogni ombra di peccato fin dall'origine, fin dal suo concepimento. Quindi se il primo passo della lettera ai Romani viene, non viene negato, anzi viene salvato e rafforzato dall'idea dell'Immacolata, anche il Magnificat assume un significato, potremmo dire, di lettura ex post, cioè la Vergine magnifica il Signore proprio perché, guardando l'umiltà della sua serva, il Signore l'ha salvata preservandola da ogni peccato fin dal suo concepimento, affinché la stessa Vergine poi potesse dire grandi cose. Ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome, ha soccorso Israele, suo servo, come aveva poi promesso ai nostri padri. Quindi, se questa è la posizione degli immacolisti, tuttavia il dibattito degli immacolisti con i immacolisti continua, nel corso del tempo, ma è nel popolo dei fedeli che si assiste a una crescita straordinaria di partecipazione e devozione. E se, per esempio, ancora nel 300 gli artisti rappresentavano l'Immacolata Concezione in una maniera molto criptica, usando simbologie e metafore, pensiamo a Giotto, che nella Cappella degli Scrovegni a Padova rappresenta l'Immacolata Concezione di Maria attraverso il bacio tra Anna e Gioacchino, un'immagine molto famosa, riprendendo la leggenda aurea e il protovangelo di Giacomo, che ho già citato all'inizio di questo intervento, che appunto già avevo detto erano una prima embrionale così attestazione, potremmo dire, extra biblica dell'Immacolata. Però, dicevo, da questo linguaggio simbolico e metaforico si passa in poco tempo a un fiorire di rappresentazioni esplicite in favore dell'Immacolata, così come sono anche spesso rappresentate, una cosa così particolare, anche i dibattiti veri e propri tra i teologi sul tema. E se nel 300 un letterato come Dante Alighieri definisce poi la Santa Vergine nel Paradiso della Commedia, umile e alta più che creatura, tu sei colei che l'umana natura lo abilitasti sì che il suo fattore non disegnò di farsi fattura. Nel 323 invece a Palermo addirittura la festa dell'Immacolata diventa festa di precetto, quindi si passa anche lì in pochi anni da un sì, l'abilitasti sì che il suo fattore non disegnò di farsi sua fattura, un'indicazione ma molto vaga, proprio una festa di precetto per quanto riguarda una diocesi molto importante come quella di Palermo, con una anche partecipazione popolare molto molto forte. Nel 1435, addirittura poi nel Concilio di Basilea, il canonico Giovanni di Rameau chiede poi ai padri conciliari di mettere fine alla controversia sull'Immacolata, proprio perché scandalizza il popolo dei fedeli, che invece è devoto, è devotissimo all'Immacolata, è sempre più devoto. E nel 1439 è il vescovo di Palermo, Nicolò Tedeschi, a sostenere l'Immacolata nel concilio, per cercare di far dare a quel concilio appunto, far prendere a quel concilio una posizione chiara, però sono risultati vani. E anzi, questa partecipazione e questo attivismo di popolo viene anche visto abbastanza male, soprattutto dai macolisti, perché ritengono che partecipino con la loro devozione, i loro comportamenti a un dibattito teologico ancora aperto, anche gente semplice che non è in grado di capire la rilevanza teologica del fatto. Però un simile trambusto poi non poteva, ovviamente, fra gli scontri, fra chi sosteneva l'Immacolata, chi non la sosteneva, addirittura accuse di eresia reciproca, uno scontro fortissimo, un trambusto tale non poteva non interessare anche Roma, la sede del Papa. E infatti nel 1477, nel 1482, Papa Sisto IV, con due documenti, con due bolle, proibì a macolisti e macolisti di accusarsi vicendevolmente di eresia. Però il pontefice fa un primo passo molto importante perché adotta per la città di Roma anche lui la festa dell'Immacolata Concezione. Poi andiamo avanti con la storia. Durante il Concilio di Trento c'è un altro tentativo con l'inviato dell'imperatore Carlo V, il cardinale Pacheco, che cerca di, anche lui, senza successo, di far aprire una discussione sull'Immacolata, però sempre nella Controriforma si crea anche qui un altro fatto particolare, perché siamo in un'ottica generale di attenzione posta all'arte nel periodo della lotta contro i protestanti, si deve capire bene cosa rappresentare, cosa no e come rappresentarlo bene. Nella Controriforma si assiste a una definizione esplicita dell'iconografia legata all'Immacolata, che quindi potremmo dire viene ufficializzata come una rappresentazione artistica della Chiesa Cattolica. Ed è la rappresentazione artistica che possiamo vedere poi nei quadri di El Greco, del Murillo, di Velázquez, oppure del Tiepolo, di Guido Reni, cioè la giovane Maria Santissima che è in preghiera in cielo. Come dicevo, quindi, forti rappresentazioni artistiche, forti devozioni popolari, si arriva al culmine, potremmo dire, per quanto riguarda quantomeno l'Italia, nel 1624 e nel 1632, quando la Sicilia nel 24, 1624 e nel 1632 la Sardegna, con i loro parlamenti arrivano addirittura a deliberare un giuramento solenne di difesa e promozione dell'Immacolata e della dottrina dell'Immacolata. E poi nel 1661 Papa Alessandro VII, in una bolla, si dichiara anche lui favorevole all'Immacolata. E invece nel 1708 Papa Clemente XI rende la festa dell'Immacolata addirittura festa universale della Chiesa Cattolica. Quindi, come si può capire, c'è stata un'accelerazione fortissima a partire dal Medioevo, che ha portato a un ribaltamento, si potrebbe dire, a un certo punto delle posizioni. E siamo, potremmo dire, ormai alle battute finali. In effetti, dopo la temperie della Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, nel 1830 accade un fatto straordinario. Santa Caterina Labouré, come tra l'altro è stato anche raccontato in anche qui in radio, puntate qui in radio, ha un'apparizione della Vergine che poi la porta a coniare una medaglia che reca la scritta: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Una invocazione a Maria concepita senza peccato che nel 1839, quindi solo 9 anni dopo, Papa Gregorio XVI fa aggiungere nelle litanie lauretane. E poi addirittura il 20 gennaio del 1842, sempre a Roma, quindi nella città dei Papi, nella città di Pietro, Alfonso Ratisbon ha nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte una visione dell'Immacolata che era la stessa poi impressa nella medaglia di Santa Caterina. Quindi ormai è tutto pronto per il dogma, l'Immacolata si è manifestata a Roma, la devozione ormai è diffusa, le ragioni teologiche sono forti e sono valide, quindi nel 1848 Papa Pio IX istituisce una commissione per decidere sulla questione e chiuderla definitivamente. Però ci sono ancora resistenze. Fra i resistenti potremmo includere, volendo, Antonio Rosmini, che pur essendo personalmente favorevole all'Immacolata, sconsiglia al Papa la proclamazione di un atto così forte come quello che voleva fare il pontefice, cioè un dogma ufficiale per la Chiesa Cattolica. Quindi Pio IX sceglie allora una via di prudenza e sceglie di chiedere nel 1849 il parere collegiale e consultivo dei vescovi e quindi consulta 603 vescovi, ebbene su questi 603 ben 546 sono favorevoli alla proclamazione del dogma, che quindi avviene con solennità l'8 dicembre del 1854 con l'enciclica Ineffabili Deus. Vado a leggere la formula che il Papa appunto proclama nell'enciclica. Dichiariamo, affermiamo e stabiliamo che è stata rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. Pertanto, questa dottrina deve essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli. A rafforzare questa, che è poi tra l'altro una ripresa, dell'impostazione scotista, e quindi appunto, segna la vittoria dei difensori dell'Immacolata, bene a rafforzare queste parole dell'enciclica che sancisce il dogma di fede dell'Immacolata, presto anche un altro segno dal cielo, perché apparendo a Lourdes il 25 marzo del 1858 a Santa Bernadette, la Vergine si sarebbe presentata dicendo: "Io sono l'Immacolata Concezione". Quindi la storia conclusa davanti a un dogma e un'apparizione, come si potrebbe dire, tutto il resto viene da sé. Quindi, sperando di non avervi annoiato troppo, non mi resta che concludere questa straordinaria carrellata sulla storia dell'affermazione del dogma dell'Immacolata, e lascio la parola, ringraziandovi per l'ascolto, ai prossimi interventi.
Oh, ma che annoiato, Carlo, carissimo, veramente al contrario. Cioè, ti ringrazio di cuore per questa tua relazione analitica, ricca di pregevolezza, di attenzione, precisione e perizia, oltre a una grande sapienza proprio nella presentazione, nell'espressione dei contenuti, e quindi per averci accompagnato nella scoperta, dello sviluppo del dibattito attorno al tema, all'argomento, alla, sostanza del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, presentandoci anche le sue ragioni bibliche, ma anche le perplessità che pure abbiamo visto hanno coinvolto anche dei santi assolutamente impeccabili e di livello, levatura simia e assoluta, appunto come dicevamo, Sant'Alberto Magno, lo stesso San Tommaso d'Aquino. Quindi è molto importante capire nella storia proprio anche umana l'opera di Dio per confermare un dato, un fatto incontrovertibile della rivelazione, ma ancora possiamo dire non chiarito proprio magari fin da subito, non esplicitato in maniera diretta, proprio perché poi in esso si manifestasse la grandezza della grazia e quindi anche della potenza della stessa intercessione della Santissima Vergine Maria, conformemente alla volontà di Dio che ella venisse sempre più conosciuta e venerata, esaltata e lodata in filiale fiducia, in filiale amore verso di lei, proprio lei che ha fatto di tutta la sua esistenza terrena un nascondimento, una sottomissione, un abbandono senza riserve alla volontà di Dio, come serva che ha desiderato solamente annullare se stessa perché Dio potesse avere l'unico posto, ovviamente, all'interno della storia e dell'eternità. E appunto, come dice lei stessa nel Magnifica, poiché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E quindi, come nel Magnificat, come dicevi Carlo, era venuto il dubbio, lo stesso Magnificat invece ci dà la risposta: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E quindi beata, allora anche immacolata, perché è impossibile che una persona vada a corrispondere anche in tutta la sua essenza alla beatitudine, che vada ad incarnare la stessa la beatitudine, come appunto accade per la Santissima Vergine Maria, senza che ella non sia stata da sempre proprio priva di ogni tipo di difetto, di ogni tipo di macchia o di limitazione da parte del peccato o di un co condizionamento di esso. Ecco perché tutto questo ci rende consapevoli. Poi anche appunto il modo in cui è avvenuta la proclamazione del dogma da Beato Pio IX, andando a confermare quella che appunto, come abbiamo visto dal tuo intervento, Carlo, era stata la fede, quindi la consapevolezza intima della Chiesa, proprio per diretta trasmissione dalla tradizione apostolica della natura della Madonna, e quindi non poteva essere diversamente. Penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo ad aprire la seconda parte di questa puntata, per la quale vorrei cominciare io, se mi è concesso, a condividere un pensiero di riflessione in riferimento a questa festività alla quale ci stiamo avvicinando, che stiamo per vivere anche quest'anno, e che ci ricorda davvero il ruolo essenziale, imprescindibile, fondamentale che ha e deve avere la Santissima Vergine Maria nella storia della salvezza dell'umanità e quindi anche e soprattutto nella vita di ciascuno di noi, proprio perché attraverso di lei, con la sua conduzione materna, con la sua guida, il suo consiglio, il suo materno sostegno ed incoraggiamento, noi possiamo incontrare e legarci più intimamente, in maniera piena, in maniera totale, a nostro Signore Gesù Cristo e quindi attraverso Lui per venire al paradiso, quindi alla salvezza delle nostre anime dal male, dal veleno, dal peccato, per raggiungere la vita eterna nel regno dei cieli, nella contemplazione sempiterna dell'amore infinito di Dio e della sua luce eterna, della sua luce indescrivibile, inconcepibile ora per noi da parte della nostra mente umana. E quindi pensiamo a questa buona madre, a questa santissima madre che è la provvidenza che Dio, infinito amore, ci ha procurato nella sua sapienza fine dall'eternità. Una persona proprio a tutti gli effetti che fin da quando nasciamo, poi per tutta la nostra vita, si prende cura di noi, ci guarda con affetto e con il suo sguardo ci riempie di una tenerezza e di un amore che possiamo dire che appunto è secondo solamente a quello che Dio ha per noi. Quindi possiamo dire che in un certo senso lambisce l'infinitezza, quindi è quasi un amore infinito quello della Santa Vergine Maria per tutti noi, quanto ella desideri poi vederci in paradiso, tanto che per sua propria volontà, quindi come effetto della sua volontà, non per condizione essenziale, poiché sappiamo lei è già la regina del cielo e della terra, nella gloria del cielo e del regno di Dio, eppure lei, proprio per questo desiderio di amore, di dono totale di sé per tutti i suoi figli in Cristo, non voglia proprio mantenere come posso dire, la pace, la quiete completa finché non veda appunto i suoi figli in paradiso. Allora intercede per noi in maniera continuativa, in maniera instancabile presso Dio, attirando su di noi, sulle nostre anime, le grazie esimie, quindi distruggendo l'opera di Satana che invece vorrebbe portarci alla perdizione, vorrebbe far morire le nostre anime. Lei invece no, si adopera proprio instancabilmente per non permetterlo. Dove c'è una tentazione diabolica, parallelamente c'è Maria che ci offre la sua parola, il suo consiglio e la sua forza per poterla contrastare. Allora chiediamoci, cari radioascoltatori, che posto ha Maria nella mia vita? Quante volte io mi rivolgo a lei? Quante volte ricorro a lei per un aiuto, per l'intercessione presso Dio, per ricevere il sostegno necessario per affrontare le angustie, le avversità anche del cammino terreno. E quante volte, magari appunto, soprattutto io ricambio questo amore così soave che lei nutre verso di me. Quante volte le dico una parola di affetto, le dico grazie per tutto quello che sei, per quello che hai fatto, che fai e che farai sempre per me, quanto ti voglio bene, quanto ho il desiderio poi di vederti un giorno in paradiso, come se pensiamo ad esempio al canto liturgico, andrò a vederla un dì, che dice cose meravigliose, andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor, al cielo, al cielo, al ciel, andrò a vederla un dì. E quindi chiediamoci, cari amici, questo, e cerchiamo di dare sempre un posto di maggiore importanza, di maggiore rilievo a Maria Santissima nella nostra vita, nella nostra quotidianità, riservandole soprattutto uno spazio di primaria importanza con la preghiera del Santo Rosario, che ogni giorno è proprio fondamentale poter fare proprio per rimanere in stati veramente e totalmente in Cristo, il che può avvenire ovviamente attraverso Maria Santissima, perché come Gesù è venuto nel mondo, è venuto all'umanità attraverso l'opera e quindi i meriti di Maria, attraverso la sua immacolata concezione, attraverso la sua corrispondenza con lo stesso concetto e lo stesso atto dell'Immacolata Concezione, allo stesso modo noi non possiamo arrivare a Gesù senza appunto passare per Maria. Allora amiamo la Santa Vergine, veneriamola proprio nella sua purezza infinita come creatura privilegiata in tutto da Dio, proprio in virtù e in funzione del suo disegno d'amore, del disegno d'amore eterno del Signore per tutti noi, perché potesse realizzarsi in Maria, con Maria, per Maria e per mezzo di Maria. E non dobbiamo mai dimenticare questa verità, perché appunto il disegno d'amore di Dio alla fine si realizza nel concetto della famiglia in cui lui è padre e ovviamente c'è Maria che è madre, la madre per eccellenza, la madre delle madri, che appunto incarna il senso stesso della maternità di cui Dio si è innamorato tanto da aver voluto lui stesso avere una madre. Pensate questo, pensate la grandezza del mistero ineffabile della maternità di Dio, della Vergine Maria, cosa che non sarebbe stata possibile senza una sua purezza totale, tanto da poter diventare madre del suo creatore. Ecco, questo è il concetto, davvero l'invito che vorrei lasciarvi di questa meditazione nella contemplazione del mistero dell'Immacolata Concezione e di rivolgere alla Madonna, soprattutto nel santo giorno a lei dedicato per questa festività, i pensieri, gli affetti e i moti d'animo più teneri e più generosi. E ora dunque vorrei passare la parola per un commento di compendio, ovviamente, a lei, carissimo Padre Giampio.
Grazie Valerio, grazie anche per quello che è stato detto prima da Carlo. Cari amici, bentrovati. È bello dare conclusione di queste belle parole in onore alla Beata Vergine Maria, il capolavoro uscito dalle mani di Dio. Colei che è stata elevata a diventare Madre di Dio, Regina degli Angeli, Regina dell'Universo, quindi doveva essere per forza la tota pulcra, la tutta bella, la tota pura, la bellezza delle bellezze. E questo Immacolata vuol dire che cosa voleva Dio dall'uomo e che cosa noi non abbiamo risposto. Dio ricorda il peccato di Adamo e Eva, ricorda il castigo che è stato inflitto, l'inimicizia tra la donna e il serpente. E pensa, Dio che passa tutte le generazioni che escono dalle mani di Dio, i santi, i patriarchi, i profeti, tutti gli apostoli, a tutte creature macchiate, fino a quando non arriva lei l'Immacolata Concezione, la Beata Vergine Maria. Tutti sono testimoni di questo annunzio, di questo dono di grazia. E i primi a esserne, a gioire, sono i santi angeli che vedono della Beata Vergine Maria la loro regina. Nella tesi francescana, prima aveva anticipato Carlo, c'è proprio questo fatto che il demonio non ha accettato Lucifero, il principe L'angelo della luce non ha accettato questo piano di Dio, l'incarnazione del Verbo increato al Verbo incarnato, la seconda persona della Santissima Trinità, che avrebbe preso una natura umana. E gli angeli dicono: no, rifiutiamo, una natura angelica dovresti prendere, non una natura umana inferiore, però accettiamo ancora di adorare il Verbo incarnato. Ma il secondo punto, dovevano venerare colei che doveva essere la regina degli angeli, la madre di Dio. E questo proprio per loro non distava, una creatura che doveva essere la loro regina, era l'Immacolata, la piena di grazia. E ecco che cosa esce dalle mani di Dio questo capolavoro della Beata Vergine Maria. Quindi gli angeli celebrano e festeggiano la loro madre. C'è stata questa caduta, questa universalità di questo peccato e la grandezza di Maria Santissima, regnare sopra gli angeli, lei, la Beata Vergine Maria. E in più la Madonna in relazione alla Santissima Trinità, figlia dell'Eterno Padre, come la chiama il Serafico Padre San Francesco, madre dell'Eterno Figlio e sposa dello Spirito Santo. La Madonna, l'Immacolata, è la figlia prediletta di Dio e per questo la destinò a una grandezza che al di fuori della sua non ci sarebbe avuta altro uguale. E quindi vuole unire la Beata Vergine Maria il più possibile con la divinità, in modo che senza giungere ad essere Dio, il che non sarebbe possibile, lei, l'Immacolata, fosse la più vicina a Dio. Bene, se Dio e il peccato sono le cose più opposte, come Maria doveva avvicinarsi tanto a Dio e insieme avere nel cuore la macchia del peccato, questo non era comprensibile. Quindi ecco come la Madonna esente dal peccato l'Immacolata. La Madonna doveva essere anche madre del Figlio, Maria, madre di nostro Signore Gesù Cristo, che doveva dare alla luce il Salvatore, il Redentore, dopo il peccato originale. Ma ancora nella visione francescana, l'incarnazione del Verbo nell'Immacolata sarebbe venuta anche nel caso in cui non ci fosse stato peccato, e questa sarebbe stata un'incarnazione glorificativa. Quindi la Madonna doveva prendere, Gesù prendere carne e sangue come un'ostia pura e santa che avrebbe offerto sulla croce per l'umanità. Quindi chiaramente l'Immacolata, la madre di Dio, la madre di nostro Gesù Cristo, doveva essere pura, santa. E se no, questa sua ostia nella sua origine non poteva essere macchiata dal peccato. E di più, pensa che cosa? Nessuno ha mai potuto scegliersi la propria madre. Tutti noi abbiamo avuto quella che Dio ci diede, benissimo, ma Gesù Cristo non fu così. Gesù si è scelto, si è formato la madre come ha voluto, bene, potendola formare bellissima, pura e santissima nella sua concezione. Ecco come la sceglie, è la più bella, la più perfetta, è l'Immacolata. Il popolo cristiano per molti secoli diceva: se non lo poteva fare, non era Dio. Se poté e non volle fare, non è figlio. Si dica comunque che poté e volle. È un po' riprende la sentenza che anticipava Carlo prima nella precedente suo intervento, quello che arriva a quella bellissima intuizione del beato Giovanni Don Scotto, potuit, dequit, fecit. Dio come onnipotente poteva esimere la Beata Vergine Maria dal peccato, era conveniente che lo facesse, quindi lo realizzò, lo fece. Ancora la Beata Vergine Maria come nel ruolo come sposa dello Spirito Santo. E ancora, che cosa ci dice questa bellissima verità? La vita dello Spirito Santo è la grazia santificante. E lo Spirito Santo tanto ha amato la Beata Vergine Maria che la fece sua sposa e le diede la grazia di tutta la pienezza. Lei che è salutata dall'Arcangelo Gabriele, come leggiamo nel Vangelo di San Luca: ti saluto, o piena di grazia, che caritomene. Bene, lo Spirito Santo misteriosamente, con un'azione piena di potere e della purezza infinita di Dio, forma nel grembo di Maria Santissima l'abitazione per il Figlio di Dio. Ecco allora, quindi un'unione così perfetta, intima tra Maria e lo Spirito Santo, quindi un'operazione tanto santa e divina come l'incarnazione del Verbo. E quindi ecco, lei, l'Immacolata Concezione, doveva operare in lei questo dono. Il profeta Davide, per fare un tempio di Dio, si servì delle cose migliori che trovò sulla terra, dopo che lo realizzò il figlio Salomone. Bene, lo Spirito Santo per formare quella viva abitazione del Verbo aveva congiunto quello che c'era meglio nel cielo e sulla terra. Dunque, ecco che crea la Beata Vergine Maria come l'Immacolata, senza ombra di peccato, tutta piena di grazia. E per noi stessi, se noi amiamo la Beata Vergine Maria e non desideriamo di vederla piena di grazia, Immacolata, bene, questo mistero vediamo come sintetizzata tutta la bellezza di Maria. Se Dio ci avesse dato libertà di poter dare a Maria quello che volevamo, noi l'avremmo proprio fatto così, Immacolata, purissima, santissima, bellissima, amatissima. Ci sarebbe piaciuto di vederla macchiata col peccato, Maria Santissima? No. Avremmo potuto dire di amarla veramente? No. Dunque, dobbiamo convincerci che nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo potremmo fare altro che darle tutta la purezza immacolata e tutta la pienezza di quelle grazie che la Beata Vergine Maria possiede. E lei, per esercitare questo ruolo di Madre di Dio, di nuova Eva di fianco al nuovo Cristo, al nuovo Adamo, quindi Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria, la loro obbedienza avrebbero riparato la disobbedienza del primo Adamo e la prima Eva e quindi per darci la salvezza. Gesù nostro Signore come Redentore e lei, l'Immacolata e la Beata Vergine Maria, come nostra Madre Corredentrice. Quindi ringraziamo di questo dono dell'Immacolata, della piena di grazia, della tutta pulcra, la tutta bella, l'Immacolata. Grazie, Ave Maria.
Oh, assolutamente, padre. Ringraziamo sempre per tutto questo e grazie a lei per le sue sapienti parole, come sempre. E davvero, allora, carissimi radioascoltatori, ci avviamo alla conclusione di questa puntata e vi auguriamo con tutto il cuore di vivere una santa festività dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, sempre con il cuore unito a Cristo, attraverso ovviamente all'interno del cuore di Maria. E con questo auspicio e con questa intenzione, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio e quindi che il Signore vi benedica e l'Immacolata vi custodisca, vi guidi e vi preservi da ogni male, dal peccato per la vita eterna. A presto, Ave Maria.